al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Se i cieli, secondo le belle parole del salmista, narrano la gloria di Dio, anche le leggi della natura, che nel corso dei secoli tanti uomini e donne di scienza ci hanno fatto capire sempre meglio, sono un grande stimolo a contemplare con gratitudine le opere del Signore.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è giovedì 29 gennaio 2009. Un saluto a Massimiliano D'Angelo in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi riascoltando le parole pronunciate dal Papa durante l'Angelus del 21 dicembre dello scorso anno. In quell'occasione il Papa aveva fatto riferimento all'anno internazionale dell'astronomia che sarebbe iniziato da lì a pochi giorni. È iniziato infatti proprio con il primo giorno del 2009, perché le Nazioni Unite e l'UNESCO hanno voluto dedicare quest'anno proprio all'astronomia. Perché? Perché sono passati esattamente 400 anni dalle prime osservazioni con il cannocchiale fatte da Galileo Galilei. Per questa occasione, questa mattina in sala stampa della Santa Sede, la sala stampa della Santa Sede è stata teatro di una conferenza stampa per presentare le iniziative appunto della Santa Sede e delle istituzioni collegate per questo anno astronomico, ma anche in particolare di un convegno internazionale su Galileo Galilei che si svolgerà a Firenze dal 26 al 30 maggio di quest'anno. L'anno dell'astronomia dunque rappresenta per la Santa Sede un'importante occasione di approfondimento e di dialogo. Diversi dicasteri vaticani a vario titolo e con diversi grado di coinvolgimento sono all'origine di manifestazioni, iniziative e progetti che hanno come oggetto l'astronomia e la figura di Galileo. C'è un vincolo stretto tra la contemplazione del cielo stellato e la religione. Nella storia della Chiesa, come ricordato dal Papa proprio in quell'occasione, l'astronomia ha avuto un ruolo privilegiato. Ma si parla anche di Galileo Galilei, e infatti se ne è parlato in sala stampa. I tempi sono ormai maturi per una nuova considerazione di questa figura, di questo astronomo pisano, il cui mito, come ricordato da Giovanni Paolo II nel 92, continua a resistere anche come mito negativo del rifiuto da parte della Chiesa della scienza. Però la Chiesa affronta quest'anno dell'astronomia con la consapevolezza di aver già compiuto in proposito un lungo cammino di riflessione. Oggi, in un clima più sereno, possiamo finalmente guardare a questa figura, quella di Galileo Galilei, per riconoscervi il credente che tentò nel contesto del suo tempo di conciliare i risultati delle sue ricerche scientifiche con i contenuti della fede cristiana. E Galileo merita tutto il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine, leggiamo in una nota del Dicastero della Cultura per questa occasione. Io saluto subito il collega Mario Gargantini, giornalista scientifico dell'associazione Euresis, che è accanto a me, che ha partecipato a questa conferenza stampa e che è, diciamo, uno dei portavoce di uno degli avvenimenti a cui il Vaticano partecipa per questo 2009, una mostra curata appunto da Euresis, promossa dal meeting per l'amicizia fra i popoli col patrocinio del Dicastero della Cultura. Gargantini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ecco, le chiedo subito un commento su questo incontro. Conto tantissimi temi usciti in sala stampa. L'astronomia è una scienza che, diciamo, ha un valore davvero multidisciplinare, no? Quando si parla di astronomia si parla di materie scientifiche ma anche di materie umanistiche, si parla addirittura di teologia, come ha ricordato Monsignor Ravasi. Qual è la sua impressione?
Ma è stato proprio un ampio orizzonte quello che è stato presentato, pur nella brevità degli interventi, in cui si è visto come la ricerca astronomica come emblema di una scienza che si propone di arricchire l'uomo continuamente come esperienza diretta di incontro con la natura e come capacità di penetrarne i segreti, di coglierne le leggi, di leggere in queste leggi un riflesso del logos, dell'ordine del creatore. E quindi è stato interessante avere questa apertura con un riferimento chiaro e evidente all'anno dell'astronomia, che certamente la Chiesa può celebrare a ragion veduta, anche perché molti uomini di Chiesa hanno partecipato e sono stati protagonisti diretti, attivi proprio sulla scena scientifica, sul terreno scientifico dei progressi astronomici, veniva citato appunto Papa Silvestro II, che ha introdotto l'astrolabio in Europa, ma fino a personaggi che hanno lavorato anche alla Specola Vaticana e ancora adesso ci lavorano, portando contributi diretti in campo scientifico. Questo è interessante perché indica che il valore che la Chiesa attribuisce alla ricerca scientifica e all'astronomia non è soltanto un valore ideale, generico, astratto, ma è proprio una volontà di contribuire alla crescita della conoscenza.
Ecco, l'associazione Euresis, di cui lei fa parte, Gargantini, dicevo, ha allestito, sta progettando una esposizione che si intitola Galileo 2009, fascino e travaglio di un nuovo sguardo sul mondo a 400 anni dalle prime osservazioni con il cannocchiale, mostra che vedremo in anteprima nel prossimo agosto al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, ma poi sarà allestita proprio qui in Vaticano. Una parola su questa mostra, poi ne parleremo in maniera più approfondita.
La mostra vuole centrare l'esperienza vissuta dall'uomo Galileo in quei giorni, o meglio in quelle notti, quell'osservazione ovviamente ha comportato diverse notti insonni tra l'autunno del 609 e l'inverno del 610. Allora noi vorremmo avvicinare l'esperienza che ha fatto Galileo, che cosa ha voluto dire per lui accorgersi che tramite con il nuovo strumento che lui ovviamente non aveva inventato ma aveva utilizzato in un certo modo al cannocchiale, ha visto cose mai viste prima da nessuno e si è trovato di fronte a uno spettacolo della natura, a fenomeni, a oggetti, la Luna e i satelliti di Giove e gli altri che poi ha descritto nel Sidereus Nuncius, che l'hanno completamente colpito, stupito, meravigliato, ma hanno anche innescato una volontà di conoscenza. Ecco, il titolo del meeting di Rimini è significativamente la conoscenza è sempre un avvenimento. Ecco, l'avvenimento della visione, dello sguardo che Galileo ha potuto portare, sguardo nuovo sugli oggetti celesti, è stato un avvenimento che ha prodotto immediatamente in lui e poi in tutti questi quattro secoli la conoscenza che ancora oggi continua a crescere tra gli astronomi. Noi vorremmo indagare questa esperienza.
Ecco, dicevamo, la vostra mostra sarà allestita proprio in Vaticano e patrocinata dal Dicastero della Cultura, che proprio in occasione di questo anno dell'astronomia rilancia il dialogo tra scienza e fede. Sentiamo come l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, proprio ha illustrato il significato che proprio a 400 anni dalle osservazioni di Galileo può assumere questo anno.
Io penso che proprio il caso Galileo, da un lato, deve riportarci sempre, noi teologi, la Chiesa, alla autocritica del passato senza reticenze. Quello che ha voluto Giovanni Paolo II, difatti mettendo anche Galileo tra gli elementi della famosa catarsi, purificazione della memoria del 2000, del Giubileo, questo è assolutamente indispensabile, questa autocritica deve essere fatta però senza elementi mitici, deve essere fatta con rigore contestuale, filologico ed ermeneutico. Ma dall'altra parte, come io ho avuto occasione di dire altre volte, non ci si può fermare sempre solo al tribunale della storia, è necessario guardare al futuro, aprirsi al dialogo tra queste due letture, visioni diverse della realtà, che però hanno lo stesso oggetto di analisi, da una parte la teologia e dall'altra parte la scienza. Aprirsi al dialogo reciproco, consapevoli che la scienza non esaurisce da sola tutto la complessità e il mistero del reale, così come la teologia non ha, o la filosofia o la poesia anche, io direi anche l'estetica, non ha la possibilità di esaurire, ma ha la possibilità di offrire altri sguardi. Ed è in questa luce che allora lascio la parola ultima a Galileo con una bella frase sua del Saggiatore. Nel Saggiatore c'è questa frase che è molto da credente, sentite, Galileo era un credente molto profondo, bisogna anche dire, lettore anche delle scritture, ma al tempo stesso anche con una punta di ironia, di sarcasmo nei confronti dell'approssimazione, cioè delle certe forme di conoscenza che sono semplificazioni, un po' primitive. Ecco le sue parole: infinita è la turba degli sciocchi, cioè di quelli che non sanno nulla. Anche Bacchelli diceva a me, gli stupidi impressionano non fosse altro che per il numero. Assai sono quelli che sanno pochissimo di filosofia, ma sono assai, pochissimo, ma sanno. Pochi sono quelli che sanno qualche piccola cosetta, pochissimi quelli che sanno qualche particella. Uno solo, Dio, è quello che sa tutto.
Questa è la citazione da Galileo Galilei dell'arcivescovo Ravasi, del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, fatta proprio in questa conferenza stampa che ha voluto presentare le iniziative della Santa Sede per questo anno astronomico e il convegno internazionale che ci sarà a Firenze su Galileo e Galilei. Ha parlato anche in sala stampa, ovviamente, il rappresentante dell'organismo vaticano più vicino al mondo astronomico, e cioè la Specola Vaticana, l'antichissimo osservatorio astronomico vaticano che si è rinnovato negli anni, il gesuita padre José Gabriel Funes, che ha ricordato gli obiettivi di questo anno internazionale: aiutare i cittadini del mondo a sperimentare la meraviglia e lo stupore dell'osservazione del cielo, salvaguardare i cieli oscuri, perché ormai è difficile osservare le stelle, e poi comunicare le ultime scoperte dell'astronomia, dell'astrofisica, l'aggiornamento della scienza. Noi scienziati non siamo spesso dei grandi comunicatori, ha ricordato padre Funes. Ma sentiamo su questi temi un ospite che ci ha raggiunto al telefono, il professor Piero Benvenuti, astronomo dell'Università di Padova, fa parte dell'Agenzia Spaziale Italiana. Lo ringraziamo per essere con noi. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, so che lei ha seguito da vicino anche questo interesse della Santa Sede per l'anno dell'astronomia, e non solo ha seguito ovviamente come astronomo le diverse iniziative collegate a questo anniversario galileiano. Ecco, qual è il suo parere innanzitutto su questo interesse che la Chiesa Cattolica ha per questo tema e su queste diverse iniziative?
Ah, mi sembra un'iniziativa bellissima quella che ha preso la Santa Sede, perché utilizza veramente quest'anno di riflessione sulle conoscenze scientifiche sul cosmo, mettendole in connessione con una conoscenza più ampia e più definitiva, e tutto questo in un dialogo costruttivo. Mi rifarei al discorso che ha fatto il Santo Padre in occasione dell'Epifania, che si riallaccia proprio all'astronomia, ricordando che nel Medioevo esisteva una vera e propria cosmologia cristiana, basata naturalmente sulle conoscenze di allora, ed è giunto il momento adesso di ricostruire una cosmologia sempre cristiana, basata però sulle conoscenze che abbiamo acquisito attraverso il nuovo metodo sperimentale.
Ecco, però resiste l'immagine dello scienziato come un uomo lontano dai temi religiosi, dello scienziato addirittura ateo. Cosa ne pensa?
Beh, la possibilità che uno scienziato prenda una posizione atea o agnostica è sempre possibile. L'importante è che queste posizioni siano, come dice molto spesso Monsignor Ravasi, difese castamente, cioè la discussione, il dialogo è sempre costruttivo se è onestamente corretto e mantiene chiari i limiti e gli ambiti. Quindi che ci siano e ci possano essere degli scienziati atei o agnostici è sicuramente una possibilità. Questo non esclude che il messaggio cristiano possa essere anche annunciato da scienziati che svolgono la loro attività nella scienza, ma al tempo stesso cercano una dimensione che valica e supera la conoscenza semplicemente scientifica dei fenomeni.
Ecco, professore, quest'anno, lo diceva il padre Funes, è un'occasione per far conoscere le ultime scoperte dell'astronomia, dell'astrofisica, l'esplorazione del sistema solare, la ricerca di pianeti extrasolari, formazione e evoluzione dei pianeti e delle galassie, i buchi neri, gli universi paralleli, la ricerca di vita extraterrestre. Sono tutti temi che secondo lei possono essere, come si dice con una parola che alcuni non amano, divulgati davvero?
Sì, sicuramente possono essere divulgati, anche se la divulgazione diventa sempre più difficile, perché l'ambito soprattutto della cosmologia tocca ormai temi fondamentali non facili come quelli dello spazio e del tempo. uno dei risultati più significativi, direi, della cosmologia attuale è proprio quello di aver compreso che lo spazio-tempo non sono un contenitore esterno all'universo, ma sono proprio insiti nello spazio, nel cosmo stesso, nella materia e energia stessa. Una conclusione alla quale era giunto anche Sant'Agostino ragionando filosoficamente. Oggi ci arriviamo anche attraverso l'indagine scientifica. Spiegare questo in termini semplici ed accessibili a tutti non è facile, ma bisogna assolutamente provarci.
Ecco, l'Osservatorio Astronomico Vaticano, che era proprio qui in Vaticano da dove vi parliamo, poi si spostò a Castel Gandolfo proprio per l'inquinamento luminoso e ancora poi si è spostato in Arizona addirittura per cercare i cieli oscuri di cui parlava Padre Funes, che sembrano una parola negativa. Il cielo oscuro in realtà sono positivissimi per le osservazioni. Ecco, lei, professor Benvenuti, so che proprio nell'occasione di questo anno dell'astronomia, ripete, è davvero un'occasione importante per contemplare il cielo stellato e anche saper rileggere questo gesto, che è un gesto semplice, scientifico, anche sotto un profilo religioso.
Sì, durante quest'anno ci sarà lo stimolo per tutti di cercare con pazienza il momento e il luogo per poter osservare il cielo con i propri occhi, anche con un piccolo telescopio, ma anche ad occhi nudi. Ecco, questo atto che i nostri antenati facevano quotidianamente si riallaccerà anche alla vita quotidiana, diciamo così, tecnologica, che ci ha un po' allontanato da questa esperienza, perché questa è un'esperienza non solamente scientifica, ma un'esperienza veramente spirituale, cioè si mette in contatto direttamente con il cosmo dal quale noi siamo stati diciamo scientificamente generati, ma questo ci permette di considerare veramente cosa sia l'atto di creazione, cioè essere creati invece che semplicemente prodotti da un meccanismo.
Grazie professor Benvenuti, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, un saluto.
Era Piero Benvenuti, astronomo dell'Università di Padova, fa parte dell'Agenzia Spaziale Italiana. Chiedo a Mario Gargantini, giornalista scientifico dell'Associazione Euresis, che è con noi in studio, un commento su queste parole che abbiamo sentito.
Certamente la divulgazione è difficile per la complessità che le scienze raggiungono oggi, ma è necessaria ed è necessaria nella forma non soltanto della comunicazione di risultati scientifici, ma nella comunicazione del tipo di esperienza che fanno i ricercatori, del tipo di domande, di interrogativi che nascono dalla scienza stessa. E questo è interessante, l'indicazione che Monsignor Avasi ha dato di guardare al futuro. Ecco, ricordare Galileo ci deve servire non tanto per riandare a una vicenda del passato, su cui giustamente si dovrà ancora studiare, ma soprattutto perché ci illumina su come affrontare il futuro, come affrontare le sfide della scienza per il futuro, come far vedere questo aspetto di una scienza che continuamente si apre a problemi, a domande, a interrogativi che vanno al di là del livello scientifico e quindi come tale interessano tutti, non soltanto gli specialisti.
In sala stampa è stato ricordato come questo caso, proprio essendo un caso che interessa anche la filosofia, le materie umanistiche, è un caso, quello Galileo, destinato a restare aperto, lo ha ricordato in particolare il professor Paolo Rossi, professore emerito di storia della scienza all'Università degli Studi di Firenze, ma possiamo dire che per rivivere un po', no, il travaglio di Galileo e la sua esperienza scientifica, ma anche umana, la mostra organizzata dalla vostra associazione Gargantini è davvero ideale, perché diciamolo ancora, è una mostra nella quale il visitatore potrà immedesimarsi con ciò che Galileo ha effettivamente visto, con le sue reazioni, con quelle di chi lo circondava, nella prospettiva di comprendere meglio gli sviluppi che ne sono seguiti. Dunque è una mostra, come si dice ormai con una parola abusata, interattiva?
Interattiva, certo, interattiva, e anche con una esposizione possibilmente di documentazione, di documenti storici, autografi di Galileo, scritti, lettere, per mostrare tutta l'intensa attività che ne seguì. Galileo è rimasto travolto dalle esperienze che ha fatto in quelle notti. Prima stava lavorando, noi dedichiamo l'inizio della mostra a quello che Galileo stava facendo prima di quell'anno fatidico, e stava occupandosi non dico di altro completamente, ma comunque non di astronomia. Stava lavorando come matematico fisico. A un certo punto l'avvenimento dell'aver incontrato, di aver saputo del cannocchiale e le prime osservazioni che ha fatto gli hanno sconvolto la vita in quel momento, e ha capito che si spalancava una nuova possibilità di conoscenza. E allora c'è questa grossa esperienza appunto della sua reazione a un avvenimento, a un incontro particolare che il telescopio gli ha permesso di fare con la realtà. Questo è un primo aspetto molto interessante, perché è una dinamica che si riproduce anche oggi nella conoscenza scientifica, di cui abbiamo un'immagine certamente non realistica. Anche oggi la conoscenza scientifica è un continuo imbattersi in avvenimenti, in eventi, in fatti, in esperienze che portano il ricercatore a indirizzare diversamente la sua attività, la sua energia. Un altro aspetto di questa sua esperienza che vorremmo sottolineare, che è interessante perché contrasta un po' un modo di vedere quella vicenda, è capire il contesto che c'era intorno a Galileo. E vorremmo andare a superare quell'immagine che vede una contrapposizione di schieramenti, per cui da una parte c'è la Chiesa con l'oscurantismo e dall'altra parte c'è la scienza con Galileo e col progresso. La situazione era ben diversa, era molto più pluralistica, c'erano molti uomini di Chiesa che erano interessati ed erano molto avanti anche nelle conoscenze scientifiche, erano già vicini alle posizioni copernicane, o comunque avevano già ampiamente da tempo superato l'aristotelismo, che rimaneva soltanto in qualche scienziato, forse addirittura non del mondo ecclesiastico. Ecco, questo contesto è molto interessante. I primi sponsor, diciamo i primi sostenitori di Galileo, sono stati proprio i gesuiti del Collegio Romano.
E oggi Monsignor Avasi, mi sembra, ricordava in sala stampa come padre Matteo Ricci, gesuita, partiva per l'Oriente con i libri di Galileo nella bisaccia, per dire così, proprio per capire il rapporto che c'era tra la Chiesa e questo scienziato già nel 600. Grazie al nostro ospite Mario Gargantini, giornalista scientifico dell'associazione Euresis. Grazie anche al professor Piero Benvenuti, l'astronomo dell'Università di Padova e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative della Santa Sede per l'anno dell'astronomia e del convegno internazionale su Galileo Galilei che ci sarà a maggio a Firenze. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30, la seconda parte di questa trasmissione con altre interviste e approfondimenti. Restate con noi.
Via libera della Camera al piano anticrisi di Obama, un fondo di 819 miliardi di dollari. I repubblicani votano contro. Il governo dice sì agli aiuti per l'auto, sindacati e aziende chiedono di fare presto, Scajola interventi entro 10 giorni. Legge elettorale per le europee, raggiunto l'accordo tra PD e PDL sulla soglia di sbarramento, polemici i partiti minori. Arrestato l'inventore del semaforo intelligente, indagati i capi dei vigili di decine di comuni, polemiche dopo le troppe multe. Frane sulle strade, in Calabria ha sfiorato una nuova tragedia vicino a Tropea, chiusi 60 chilometri della Salerno-Reggio Calabria. L'Inter in fuga, batte il Catania, approfitta del KO della Juventus a Udine, ha più 6 il vantaggio sui bianconeri. Buongiorno dal TG1. Il piano di salvataggio dell'economia americana voluto dal presidente Obama ha fatto il primo passo. La Camera dei Deputati in America ha approvato un pacchetto di stimoli da 819 miliardi di dollari. L'opposizione repubblicana ha votato contro, ma ora la misura passa all'esame del Senato.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta con qualche minuto di differita. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana. E passiamo alla seconda parte della nostra diretta, parliamo dell'anno dell'astronomia, delle iniziative della Santa Sede correlate che sono state presentate oggi in sala stampa. Ancora con noi il collega Mario Gargantini dell'associazione Euresis, buon pomeriggio, grazie per essere ancora con
noi.
Buon
pomeriggio.
Ecco, abbiamo ricordato che la mostra dell'associazione Euresis sarà allestita in Vaticano tra settembre e ottobre di quest'anno. C'è un'altra mostra importante che partirà proprio ad ottobre nei Musei Vaticani, la mostra Astrum 2009, il patrimonio storico dell'astronomia italiana da Galileo ad oggi. Ci sono diversi convegni importanti, ma sicuramente uno dei convegni più attesi è il convegno internazionale di studi Il caso Galileo, una rilettura storica, filosofica, teologica, organizzato dall'Istituto Stensen dei Gesuiti di Firenze, diretto da padre Ennio Brovedani, che ha ideato questa iniziativa. Il Dicastero della Cultura, la Pontificia Accademia delle Scienze e la Specola Vaticana sono nel comitato istituzionale di questo convegno. Convegno che vuole appunto anche riapprofondire proprio la figura dell'astronomo pisano. In sala stampa oggi ne ha parlato tra l'altro anche il professor Nicola Cabibbo, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, che ha voluto chiarire quale fu davvero la novità che Galilei portò nella scienza astronomica. Sentiamo questo inserto della relazione tenuta oggi dal professor Cabibbo.
Galilei in qualche modo è il primo astronomo che passa, fa questa transizione dall'astronomia geometrica a un'astronomia fisica, cioè a considerare i corpi celesti come oggetti fisici. Galilei scopre i satelliti di Giove e secondo me lì c'è un salto, diciamo, perché nei cieli siamo abituati a vedere questa armonia maestosa dei pianeti che si muovono lentamente, e i satelliti di Giove si muovono molto velocemente, quindi sono quasi velocemente nel senso che in poche ore addirittura si può notare il loro spostamento nel corso di una notte. E questo, diciamo, sono in qualche modo degli oggetti che sono intermedi tra appunto i cieli come cosa maestosa che ha dei ritmi annuali, ritmi anche sacri, le stagioni, eccetera, con degli oggetti che sono corpi celesti ma che si muovono con grande velocità. E poi tutta una serie di scoperte che sono seguite a queste, che hanno, diciamo, fisicalizzato, hanno reso fisici, concreti gli oggetti, i corpi celesti. Cominciamo con Venere, ieri sera era splendida, non si vedono mai stelle, ma quando Venere c'è si vede perché è fortissima. E Venere, che come la Luna ha delle fasi, quindi diciamo cominciamo a vedere degli aspetti comuni tra gli altri. La Luna come la Terra, la Luna ha le montagne, questa è un'altra delle grandi scoperte di Galilei, le montagne che ormai conosciamo. Il Sole ha queste macchie, quindi non è perfetto, imperfetto e così via. Quindi c'è questo passaggio da un'astronomia che si preoccupava solo degli aspetti geometrici essenzialmente necessari alla previsione delle eclissi, al conteggio dell'anno e così via, a un'astronomia che veramente si pone il problema di qual è la natura del cosmo.
Perché Galileo Galilei è importante per l'astronomia? Perché in qualche modo ha rivoluzionato questa scienza? L'ha spiegato così Nicola Cabibbo, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze. Intanto saluto, perché è in linea con noi, un esperto di Galileo Galilei, Paolo Ponzio, docente di storia della filosofia all'Università di Bari. Professor Ponzio, buon pomeriggio.
In Sardegna.
Allora no, abbiamo un problema di connessione perché stiamo sentendo il televisore, la televisione in questo momento, la diretta del TG1 invece che il professor Ponzio, ma tra pochissimo risolviamo il problema. Intanto Gargantini, che è in studio qui con me, collega dell'associazione Euresis, aveva un commento su queste parole del professor Cabibbo.
Sì, è molto importante far notare questo passaggio dall'astronomia geometrica a quella fisica. Tutta l'opera di predecessore di Galileo, l'opera di Tolomeo, ma la stessa opera di Copernico, è un'opera di una raffinata, ma anche quella di Tolomeo, una raffinatissima opera di geometria in cui viene descritto nel modo migliore possibile il movimento dei corpi celesti. La novità dell'astronomia fisica di cui parlava il professor Cabibbo è proprio questo fatto che lo strumento di osservazione permette al ricercatore di partire dai dati e non dalle idee, cioè di partire dalla realtà, di vederla la Luna e di ragionarci dopo averla vista.
E questa è una rivoluzione grande per l'epoca. Lo chiediamo anche al nostro ospite, il professor Paolo Ponzio, docente di storia della filosofia all'Università di Bari. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, mi ascoltate adesso?
Sì, benissimo, benissimo, grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo proprio, in sala stampa oggi sia il professor Cabibbo che il professor Rossi hanno cercato di spiegare qual è in qualche modo, da una parte, il gesto rivoluzionario che compì Galileo puntando il cannocchiale verso il cielo e decidendo di parlare di astronomia da un punto di vista sperimentale, dall'altra come la scienza, la cultura dell'epoca non fosse forse prontissima a questo tipo di cambiamento. Ecco, come può descrivere anche lei questo aspetto?
Ma ci sono due particolari che occorre ricordare. Innanzitutto il fatto che non sappiamo il giorno, l'ora esatta, il momento, il modo nel quale Galileo ha rivolto il telescopio verso l'alto, e questo è secondo me una cosa interessante da scoprire, da continuare a ricercare. È anche vero che la cultura del tempo non poteva accettare una messa in discussione totale, veramente totale, dell'astronomia tolemaico-aristotelico, che di fatto risolveva tutti i problemi, almeno i problemi della conoscenza percettiva, della conoscenza sensoriale, per cui noi ancora oggi vediamo il sole che sorge, il sole che tramonta. Ad un uomo del Seicento sconvolgere ciò che vedeva con i suoi stessi occhi non doveva essere proprio così semplice, così facile.
Ecco, perché professor Ponzio è così importante, ci diceva lei, stabilire, secondo lei, stabilire il giorno, il momento in cui Galileo ha compiuto questo gesto?
Ma perché certamente Galileo ha iniziato a realizzare lo strumento del telescopio sicuramente per altri motivi, per motivi diciamo di vicinanza delle distanze lontane sulla Terra, almeno sono queste le testimonianze che noi abbiamo nell'epistolario. Non abbiamo il momento in cui nell'epistolario Galileo comunica a un amico, a un corrispondente, il giorno in cui ha puntato il telescopio verso l'altro, probabilmente perché è stato un momento così magico, forse così grande, che lo stesso scienziato non riusciva a capacitarsi di quello che si poteva vedere con uno strumento che adesso è possibile recuperare in qualsiasi negozio, forse anche negozi di giocattoli.
Ecco, professor Ponzio, lei è nel comitato scientifico del convegno internazionale organizzato dall'Istituto Stenson, dedicato proprio a Galileo Galilei, che si svolgerà a maggio. So che anche ha collaborato ampiamente con la mostra dell'associazione Euresis, che è rappresentata qui in studio dal collega Gargantini. Volevo proprio chiederle, padre Brovedani, ideatore di questo convegno dello Stenson, ci diceva che in qualche modo manca un giudizio sereno, pacato, obiettivo sul caso Galileo, e che forse quest'anno questo convegno può essere l'occasione per arrivare a questo giudizio. Anche lei è fiducioso che sotto il segno di Galileo davvero scienza e teologia possono tornare a collaborare?
Ma anche qui due fattori. Il primo è sicuramente stato già ricordato da padre Brovedani in conferenza stampa: è la prima volta che 14 istituzioni accademiche, non da una parte e dall'altra, diciamo degli schieramenti, dei soliti schieramenti, si riuniscono in un unico comitato organizzativo di un grande convegno sul caso Galileo. E questo è un fatto storico che va sicuramente ricordato. E dall'altra parte, secondo me, un giudizio pacato e sereno c'è già, ed è il giudizio che il Papa Giovanni Paolo II alla chiusura dei lavori galileiani ha già in qualche modo illustrato, e secondo me proprio a partire da quel giudizio che è stato possibile poi l'organizzazione di un grande convegno con tutte queste istituzioni cattoliche e non per l'organizzazione di questo convegno.
Convegno che si aprirà, se non sbaglio, proprio nella Basilica Fiorentina di Santa Croce, dove è sepolto Galileo.
Sì, dove è sepolto Galileo e dove interverranno proprio i professori Nicola Cabibbo e Paolo Rossi, quindi sarà diciamo un evento anche probabilmente mediatico di grande rilevanza. Quello che poi andremo a fare nei 3-4 giorni del convegno, è proprio un convegno scientifico, un convegno in cui vedrà la partecipazione di grandi studiosi che da tempo si occupano del caso Galileo e se ne occupano in maniera scientifica. Ecco, io vorrei ricordare che è un convegno assolutamente di natura scientifica in cui il giudizio sarà un giudizio storico e scientifico, come è normale che sia nei convegni accademici universitari.
Galileo, figura mitica, l'ha chiamata oggi Monsignor Ravasi, è ricordato come Brecht, che rielaborò più volte la sua vita di Galileo, lo vide di volta in volta come egoista, come traditore o come eroe della libertà. Quindi davvero un personaggio che trascende, no, la storia per diventare un simbolo che ogni volta poi si riempie, no, anche di diverse idee, di diverse pulsioni positive o a volte anche negative. E volevo chiederle, per chiudere, professor Ponzio, invece, come inquadra la mostra della fondazione dell'associazione Euresis che ci sarà a Rimini e poi in Vaticano, visto che ha collaborato? È un tipo di esperienza che porterà i visitatori, in qualche modo, abbiamo detto, a immedesimarsi con l'astronomo pisano?
Sì, quello che abbiamo voluto e che cercheremo di portare, di portare a termine con la mostra che stiamo allestendo insieme con l'associazione Euresis, è quella di far vedere ciò che ha visto Galileo, cioè di far immedesimare il visitatore con lo stupore, la passione che questo uomo doveva comunque in qualche modo avere quando guardava il cielo, quando si occupava dei fatti dell'astronomia, dei fatti del cielo. Quindi volevamo proprio non riparlare su Galileo, sul caso, su quella che è stata poi la costruzione storica della vicenda galileiana, ma proprio far immedesimare il visitatore con le osservazioni di Galileo, far vedere lo stupore della conoscenza scientifica, come nasce, come si origina e cosa porta, poi cosa conduce all'uomo e agli uomini che in qualche modo sono entrati in rapporto con lo scienziato in quel periodo.
Gargantini, qui in studio, voleva aggiungere qualcosa.
Sì, sulla scia di quello che sta dicendo adesso Paolo. Quando noi parliamo di quello che Galileo ha visto, non dobbiamo immaginare la nostra esperienza moderna di gente abituata a vedere, per esempio, la televisione, in cui vediamo le immagini che ci manda il satellite, il telescopio spaziale Hubble, e vediamo pianeti o oggetti lontanissimi come se fossero vicini, e quindi l'immagine è immediatamente eloquente e categorica, non c'è dubbio. Quello che Galileo ha visto era qualcosa di ancora un po' confuso, cioè che lui stesso ha interpretato diversamente, per esempio Saturno, cioè, è un'immagine che non l'ha automaticamente, meccanicamente inchiodato alle sue conclusioni, ma ha fornito elementi perché tutta la sua esperienza umana potesse esercitarsi e, diciamo, pure anche rischiare in un giudizio, in una posizione teorica. Questo è interessante, dice ancora cosa vuol dire fare scienza.
Grazie Gargantini, grazie professor Ponzio, noi la salutiamo.
Grazie a voi tutti.
Grazie davvero e buon lavoro.
Grazie.
Ed era Paolo Ponzio, docente di storia della filosofia all'Università di Bari, fa parte del comitato scientifico della mostra dell'associazione Euresis, che vedremo in agosto a Rimini e poi in Vaticano il prossimo autunno, e anche fa parte del comitato scientifico del convegno dell'Istituto Stenzen che si svolgerà a fine maggio a Firenze, sempre eventi dedicati a Galileo Galilei, proprio a 400 anni dalle sue prime osservazioni col telescopio. Proprio per questo il 2009 che stiamo vivendo è l'anno dell'astronomia. Ancora sul caso Galileo, per chiudere, sentiamo quanto ha detto il professor Paolo Rossi oggi in sala stampa, emerito di storia della scienza all'Università degli Studi di Firenze.
Quindi quello di Galileo tutti sanno è un caso molto scottante e quindi in questi casi la cosa diventa più difficile, ma anche più interessante. Ripeto, l'elemento della varietà interpretativa non è un fatto patologico, è fisiologia. La fisiologia di queste discipline è la discussione, quindi tenere le questioni aperte. Non tutte le questioni, alcune questioni particolari si possono risolvere, ma l'immagine generale di cosa è stato Galileo, l'immagine generale di cosa è la scienza nel mondo moderno, questa è una discussione ancora aperta. C'è chi la considera una sventura inenarrabile la nascita della scienza, chi invece la vede come una grande rivoluzione positiva. Questo non è una discussione che si chiuderà mai.
Così il professor Paolo Rossi, che insegna storia della scienza all'Università degli Studi di Firenze, o meglio emerito di storia della scienza, e sarà tra i personaggi che apriranno a fine maggio il convegno su Galileo Galilei a Firenze. A questo punto torniamo a Roma per un aggiornamento, invece, interrompendo per un attimo le nostre chiacchiere astronomiche sulla situazione del traffico. Ci colleghiamo col CIS Viaggiare Informati e in particolare con Davide Santirocchi. Buon pomeriggio, Davide.
Buon pomeriggio a te, vi porto in via di Portonaccio, o meglio, vi avverto che lì in direzione di via Prenestina c'è una riduzione di carreggiata perché ci sono dei lavori in corso proprio all'altezza del deposito ATAC. Notevoli le ripercussioni un po' in tutta la zona, perfino sulla carreggiata opposta, sulla corsia preferenziale. Questa è l'unica notizia che in questa giornata, almeno in questo momento, segnaliamo per la capitale: traffico regolare sia sul raccordo anulare che sulla tangenziale, quindi viaggiate con le cinture allacciate, mai oltre i 50 km orari in città. Buon viaggio.
Grazie a Davide Santirocchi anche per questi mai, mai troppi consigli per quanto riguarda la sicurezza stradale. Il CIS Viaggiare Informati risponde al numero gratuito 1518. Torniamo in studio con Mario Gargantini, giornalista scientifico dell'associazione Eurisys, che oggi ha assistito alla conferenza stampa che si è svolta qui in Vaticano, dedicata proprio alle iniziative della Santa Sede per l'anno dell'astronomia e anche al congresso di Firenze dell'Istituto Stenzen che ci sarà a maggio su Galileo Galilei. Voglio ricordare tra le tante iniziative una singolare che è stata in qualche modo promossa in particolare da Monsignor Ravasi. È in corso un progetto di riedizione integrale delle carte del processo di Galileo a cura dell'archivio segreto Vaticano, dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2009. Ecco, ma a Mario Gargantini chiedo proprio un commento finale su queste chiacchiere astronomiche che abbiamo fatto.
Tutte queste iniziative presentate oggi sono esempi o sintomi o indizi interessanti di una tendenza della scienza e dall'altra parte dell'esperienza di Chiesa, di una volontà di incontro, di una volontà di approfondire la conoscenza, nella consapevolezza che la scienza, come le altre forme di conoscenza, che la scienza, come ha ricordato anche più volte il Papa, è un valore di per sé perché dice di più di quello che è contenuto nelle formule, nelle leggi, nei teoremi, dice di più, e questo di più ha a che fare con l'uomo. Tempo fa, in un convegno scientifico in Vaticano, che è concluso con l'udienza da Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II metteva in evidenza, era proprio un convegno di cosmologia, metteva in evidenza questa affermazione, quasi come uno slogan: lavoro, l'attività, la fatica di conoscere il cosmo è per conoscere l'uomo. Quindi lo slogan era conoscere il cosmo per conoscere l'uomo. Questo allora alla fine è il valore di tutto questo lavoro, e questo anno potrà dare un grande contributo in questa direzione.
Grazie davvero ancora a Mario Gargantini, buon lavoro all'associazione Eurisys. La mostra, diciamo, in fase di progettazione ormai è finita, ormai state già allestendola,
sì.
No? Sì o no?
Sì, abbastanza, ma c'è da lavorare.
So che allestire una mostra è una di quelle imprese, sì, che davvero sembra non finire mai. Quindi auguri e buon lavoro.
Grazie.
A lei e a tutta l'associazione Eurisys. A questo punto io ringrazio anche Massimiliano D'Angelo e Gustavo Messina, che si sono alternati in console, Eva Rorman ed Elena Colson in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra 6 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana.